Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Roberto Colangeli che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare in particolare della nostra terra, del nostro ambiente, perché si avvicina una data importante, almeno speriamo che si avvicini una data importante. Ci sono delle date simboliche, tra l'altro ne ricorderemo di altre proprio in questa trasmissione. Mi riferisco al prossimo summit, al prossimo vertice che si terrà a Rio de Janeiro, 20 anni, il primo tipo di summit di questo tipo, summit della terra, ricordiamo, la cui prima edizione, se così possiamo dire, si tenne proprio a Rio de Janeiro dal 3 al 4 14 giugno del 1992, con la partecipazione di ben 172 governi, 108 capi di Stato o di governo, 2.400 rappresentanti di organizzazioni non governative e oltre 17.000 persone aderirono tra l'altro al NGO Forum. Questi sono soltanto alcuni dati, vi dicevo. Ci avviciniamo dal 20 al 22 giugno di quest'anno, quindi del 2012, ci sarà appunto un nuovo vertice, da qui il nome appunto Rio 2012 più 20. Proprio per cadenzare questa attesa che ci manca per arrivare alla data di giugno, nei giorni scorsi si è tenuta un'importante iniziativa a Roma a cura del Centro Studi CTS, il Centro Turistico Studentesco e Giovanile. Forse non molti sanno, forse adesso lo sanno molti, speriamo, che l'impegno del CTS nella formazione in effetti nasce da lontano. Infatti da oltre 15 anni, oltre alle classiche iniziative di turismo studentesco e giovanile, molti di noi, io mi ci metto, ne sanno qualche cosa, ha affiancato una consistente e riconosciuta attività di studio, di ricerca, di analisi nei campi del turismo, delle politiche giovanile e anche appunto dell'ambiente. Tra l'altro vedremo che in questa attività fanno parte, si inseriscono anche importanti master. Una data ulteriore simbolica tra quelle che vi dicevo è quella del 15 febbraio. Il 15 febbraio del 2005 infatti entrò in vigore il famoso protocollo di Kyoto, almeno famoso perché tutti, diciamo, quantomeno lo conosciamo per nome. Poi magari è più difficile capire di quanti sappiano di che cosa si parla esattamente. Certo che è il primo grande strumento attuativo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ripeto, è stato spesso nelle nostre orecchie. Ecco, questa iniziativa a cura del Centro Studi CTS si aveva come obiettivo quello di fare un bilancio dei risultati ottenuti proprio in previsione della conferenza Rio più 20, che ancora una volta lo ricordo si terrà a giugno. Questo è un cappello introduttivo per dire di che cosa ci occuperemo quest'oggi, ma soprattutto dal punto di vista dell'informazione, della divulgazione, della comunicazione. Infatti hanno partecipato a questo incontro scienziati, ambientalisti, ma anche proprio coloro che si occupano di informare, di dare informazioni, e questo sarà forse il tema dominante della trasmissione di oggi, grazie proprio anche ai nostri due graditi ospiti che vado subito a presentare. Iniziamo a dare il benvenuto a Marco Gisotti, direttore scientifico del Master in Comunicazione Ambientale proprio del CTS, oltre ad essere un collega giornalista e divulgatore. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Grazie della tua presenza con noi quest'oggi, come anche grazie ad un'altra voce molto conosciuta dai nostri ascoltatori, anche proprio per essere apparsa e apparire spesso sugli schermi televisivi, Mario Tozzi, geologo e divulgatore. Buongiorno Mario.
Buongiorno.
Allora, grazie a entrambi, tra l'altro stuzzicheremo e sentiremo anche che ci dirà Mario Tozzi proprio sotto questa doppia veste, no? Scienziato da un lato, divulgatore dall'altro. Lo avranno stuzzicato in tanti, oggi lo faremo anche noi. Al di là dello stuzzicare, sentiremo proprio come riesce lui a comporre questo problema a volte, no? Tra essere scienziati e divulgatori. A tra poco Mario su questo, però con Marco Gisotti vorrei proprio iniziare. Ho introdotto, spero adeguatamente, il tema dell'incontro che c'è stato giorni fa. Da Marco Gisotti vorrei sapere com'è andata, ecco, quali sono stati i punti sostanziali in sintesi.
Guarda, è andata molto bene, noi siamo soddisfatti perché oltre ai temi trattati è stata la partecipazione intorno, perché noi abbiamo voluto mescolare l'alto con l'orizzontale, ovvero sia i grandi nomi del giornalismo, da Antonio Cianciullo di Repubblica, Elisabetta Guidobaldi dell'Ansa, Marco Fratoddi, direttore della storica Nuova Ecologia e così via, insieme al mondo della rete, i blogger, gli animatori dei social media, insieme a scienziati come Vincenzo Ferrara, noto climatologo, o lo stesso Mario Tozzi, noto geologo ma anche certo, grande divulgatore, e il fatto che insieme si sia potuto ragionare con tanti giovani e meno giovani che invece abitano la rete, addirittura in quella giornata l'hashtag, cioè quella parolina che riconosce le discussioni sulla rete, in particolare su Twitter, beh, siamo stati la seconda parola più citata in quel giorno subito dopo quella Ethernet, perché era la stessa giornata in cui si è deciso il famoso processo sull'Ethernet, il che significa grande attenzione sui temi dell'ambiente e soprattutto su come l'informazione, la comunicazione, noi giornalisti diamo o dovremmo dare le informazioni di questo tipo, perché non sempre siamo bravissimi a darli, non tutti i colleghi lo fanno nella stessa maniera, tant'è vero che nel cercare di analizzare i nostri pregi, i nostri difetti e quello di cui ci sarebbe bisogno di fare per spiegare al meglio alle persone questi temi, beh, è emersa soprattutto prepotente una proposta, cioè quella di presentarci come comunicatori, come giornalisti, prima di Rio de Janeiro, con una carta dell'informazione ambientale, così come esiste la carta di Treviso che riguarda l'informazione dei minori, così come esiste una carta per i giornalisti che fanno informazione economica, noi pensiamo che sui temi dell'ambiente bisogna mettere un freno a una par condicio della scienza. La scienza purtroppo, o meno male, è fatta di fatti. Ecco, c'è necessità di questo e noi chiediamo a questo punto un codice deontologico per parlare di ambiente.
Che ne pensa Mario Tozzi di questo proponimento, ecco, che vi siete fatti anche durante questo incontro? Pensi che possa effettivamente andare incontro anche alle esigenze di coloro che poi operano in termini di scienziati?
Ma io penso di sì, tanto lo condivido, lo sottoscrivo, visto che ero lì, e dunque evidentemente lo condivido. Ma detto questo, c'è bisogno di un certo coordinamento anche nel campo della divulgazione dell'informazione, altrimenti si rischia la confusione mediatica, quella che per esempio investe soprattutto il nostro paese, ma devo dire anche altre realtà, sul cambiamento climatico, no? Sia presso il grande pubblico l'illusione, e poi spiego perché è un'illusione, che ci siano due posizioni degli scienziati sul cambiamento climatico, alcuni che ci dicono che è un problema veramente serio e che dipende al 90% da noi, cioè dalle attività produttive dell'uomo, e altri che invece dicono che no, non è vero niente, non è poi così serio, e effettivamente non possiamo farci niente perché dipende dalle macchie solari oppure dai cicli dei raggi cosmici. Ora, noi sappiamo invece che coloro che studiano il clima, cioè i fisici dell'atmosfera, i climatologi, i geologi che studiano questa materia, dunque non tutti gli scienziati, no? Perché tu puoi essere un bravissimo scienziato del tuo campo ma non capire assolutamente nulla di clima, no? Ecco, dicevo, quelli che studiano proprio il clima sono 2500-2600, sono riuniti in un grande organismo delle Nazioni Unite che si chiama IPCC, il pannello intergovernativo per il cambiamento climatico, vengono da tutti i paesi, dunque non è che c'è una preferenza, diciamo così, politica o invece ideologica, e tutti quanti, in particolare al 97%, è stata fatta un'indagine, sostengono questa posizione, cioè che il cambiamento climatico è in atto, il clima si sta riscaldando e che dipende al 90%, in massima parte, dalle attività dell'uomo. Poi c'è una percentuale che non la pensa così, potrebbe anche aver ragione in linea di principio, perché appunto in scienza non è che c'è la democrazia, anche uno solo potrebbe aver ragione, ma fino a che non abbiamo delle prove più dirimenti di quelle che abbiamo già, e che sono parecchie, tutti i dati e la maggioranza degli scienziati ci dicono invece che non è così. E scusate, di chi mi dovrei fidare io? Della minima minoranza o della maggioranza degli scienziati competenti? Io faccio sempre questo esempio: mettiamo che ci fosse un vostro parente gravemente ammalato e voi chiamassi i 10 migliori specialisti nel campo della sua malattia, ma mettiamo che sia una cardiopatia, 9 vi dicono che va operato subito, 1 vi dice di no. Oddio, potenzialmente potrebbe anche avere ragione, ma sul campo credo che ognuno di noi sceglierebbe di dar retta ai 9, no?
Certo, quindi questa è una riflessione che ci propone Mario Tozzi, e direi anche con argomenti di sostanza. E prima di tornare con Marco Gisotti anche sul concetto di mestieri verdi, ne sa qualche cosa, e quindi entrare in quell'ambito, con Mario Tozzi vorrei rimanere su quello che io dicevo all'inizio. Ecco, come hai risolto nel tempo, negli anni, come sei riuscito? Ci sono state delle volte in cui hai detto, però questo è, non va così, non si può continuare in questa forma di divulgazione, torna a fare lo scienziato, punto e basta.
Ma no, veramente, ho sempre cercato una via un po' originale, ecco, che si è poi concretizzata in un programma televisivo, soprattutto, che si chiamava Gaia, su Rai 3, e quella via tutt'oggi mi sembra soddisfacente. Oggi non sarebbe più praticabile, più che altro per i costi, ma da un punto di vista della resa e anche da un punto di vista del rigore scientifico mi sembra quella giusta, nel senso che...
Quindi si può, insomma.
Diciamo come una terza via tra l'informazione paludata, molto rigorosa, cattedratica, che per me è un po' noiosa, e quella invece un po' leggera, che non tiene conto invece degli errori, dei processi della scienza. Ecco, abbiamo provato questa via, che aveva un aspetto molto spettacolare nella natura, dunque come chiave di attrazione, e poi dopo si modulava differentemente rispetto al problema che si doveva trattare. Credo che quindi la si possa trovare, ma nel caso mio sono a tutt'oggi l'unico ricercatore che fa anche divulgazione, diciamo, su tutti i mezzi di comunicazione di massa, mentre normalmente sono giornalisti che dunque debbono mediare da altri scienziati e ricercatori il linguaggio che poi propongono, mentre il mio resta il mio, insomma. Ecco,
certo, no, però io penso che proprio anche rispetto a quello che ci diceva Marco Gisotti su questo proponimento anche di creare una carta, in qualche modo un'esperienza come quella di Mario Tozzi può essere proprio utile per ispirare coloro che poi devono, dal punto di vista giornalistico, anche di divulgatori, non essendo scienziati, poi portare avanti un discorso di valida informazione. Marco Gisotti, io accennavo, ovviamente si ha verso la conferenza, il summit della Terra di Rio di giugno 2012. Tu hai scritto un libro importante, l'unico credo pubblicato in Italia in questo senso, specificamente legato ai cosiddetti mestieri verdi. Mi sembra che sia un argomento interessante e che calzi appieno rispetto agli argomenti che di cui stiamo trattando adesso. Vuoi dirci qualcosa di più sui mestieri verdi?
Ma guarda, assolutamente sì, io ti ringrazio di citarlo anche perché c'entra molto con il master che dirigo presso il CTS, che è un master sulla comunicazione ambientale, e c'entra molto anche con il libro che ho scritto, che è Guida ai Green Jobs, tra l'altro scritto a quattro mani con Contessa Gelisio. Beh, le professioni verdi sono in crescita in tutto il mondo, con la richiesta di nuove competenze in tutti i settori, non soltanto nelle energie rinnovabili, va dall'agricoltura fino al settore alimentare e persino nella comunicazione, e c'è una richiesta di professionisti che ne capiscano, che siano in grado di spendere la conoscenza dell'ambiente, magari in maniera anche a volte soltanto appunto divulgativa, semplicemente come aggiunta alle loro competenze, in altri casi in maniera molto più specifica. E sulla comunicazione ambientale ormai da 6 anni con il Centro Studi CTS formiamo dei giovani, circa 20-25 ogni anno, spiegandogli esattamente il problema che prima ponevi con Mario, cioè la capacità a non scienziati, a divulgatori, appunto, a comunicatori, a porsi come interfaccia proprio fra lo scienziato, che non sempre ha la facilità che ha Mario di spiegare in maniera lampante le cose, ma che magari usa il linguaggio, quello della scienza, più complesso. E beh, allora serve un facilitatore, qualcuno che porti alle persone, che spieghi, ma con correttezza scientifica, con chiarezza di dati e completezza. Non è un caso che poi alla fine le strade con Mario anche si sono incontrate, lui da
certo
quest'anno sarà uno dei nostri docenti e seguirà proprio un laboratorio con i ragazzi, perché non serve soltanto avere delle conoscenze, ma bisogna queste conoscenze praticarle. E allora i lavori verdi diventano molto spesso la capacità pratica di trasformare queste conoscenze, la sensibilità verso l'ambiente, anche la capacità tecnica di alcune professioni, introdurle direttamente nel mondo del lavoro. C'è una domanda? Beh sì, noi abbiamo i dati raccolti da Union Camera nel corso del 2011 che ci dicono che ogni anno fanno l'ingresso nel mondo del lavoro 220.000 persone nuove con competenze verdi. È un dato purtroppo poco noto, questo sempre. Certo. Noi giornalisti siamo più bravi a raccontare le catastrofi che non le buone notizie. E beh, questa mi sembra per una volta una buona notizia, ovviamente green.
Beh, certamente, assolutamente. Mario Tozzi, abbiamo nominato il protocollo di Kyoto. Io sono curioso di domandare proprio, che ne pensa Mario Tozzi del protocollo di Kyoto?
Ma guarda, come strumento ha segnato un punto di svolta molto importante, perché prima del protocollo di Kyoto non c'era niente, c'era la deregulation più selvaggia per quello che riguardava le emissioni inquinanti, quindi è stato un punto chiave. E in più, come altro fattore positivo, ha fatto partire una green economy, come si diceva prima, in maniera più consistente, quasi codificata. È stato una specie di controllo di qualità sul fatto che partisse poi un'economia, o che potesse partire un'economia verde. Dunque, in questo senso le critiche sono ingenerose. Certo, se lo dovessimo vedere nel suo complesso, questo richiedeva una diminuzione delle emissioni grosso modo intorno al 6%, quando gli scienziati dicono che la riduzione significativa dovrebbe essere intorno al 60%. Quindi, diciamo, nel dettaglio non era il massimo che si potesse sperare, ma era forse il massimo che si potesse ottenere. Addirittura abbiamo rischiato di vederlo depotenziato anche questo, sì. Quindi insomma quasi si verrebbe da dire di tenerselo stretto.
E una battuta sempre a Mario Tozzi, a corollario di quanto detto, ecco, appuntamenti come questo che si susseguono quasi ogni anno, ma insomma ovviamente qui stiamo parlando di una conferenza che ricorda 20 anni dopo l'importante Summit della Terra, ecco, sono comunque momenti che lo scienziato Mario Tozzi ritiene importanti?
Ma lo sono comunque non tanto per il progresso delle conoscenze scientifiche, quello, diciamo, continua a circolare nelle riviste internazionali con i revisori, nelle occasioni, diciamo, più strettamente scientifiche, però sono un punto in cui gli scienziati possono comunicare al mondo. E questo c'ha senso, perché il nuovo ambientalismo, quello, diciamo, non dovuto alle mode ma o alle passioni soltanto, che pure sono cose degnissime, ma insomma all'impegno sociale e civile in qualche misura, ha bisogno di una radice scientifica ben fondata, anche perché così gli argomenti sono più convincenti, no? Se non avessimo avuto gli scienziati che studiavano la lacerazione dello strato di ozono, in particolare Rowlands, Molinas e Crutzen, non avremmo avuto poi il bando dei CFC, cioè di quei componenti clorati delle bombolette spray, delle ricariche, certo, dei frigoriferi e delle aree condizionate, e a loro è stato assegnato il premio Nobel per la chimica, mi pare, nell'85. Quindi ambientalismo e scienza si fondono in uno strumento molto più autorevole, no? Viene creduto con più facilità, del resto è basato sui fatti.
Ecco, e a proposito di fatti, appunto di divulgazione di questi fatti, ricordava Marco Gisotti appunto anche proprio del Master di Comunicazione Ambientale. Come possono anche i nostri ascoltatori avere maggiori informazioni, capire come è strutturato, come accedervi, Marco?
Ma guarda, sul sito www.centrostudiCTS è spiegato praticamente tutto. Sono raccontati i 5 laboratori in cui si struttura il MAS, all'interno del quale poi si fanno una serie di attività pratiche, certo con una base teorica importante, perché non tutti possono venire da un percorso scientifico, alcuni vengono magari da percorsi più umanistici. Allora il nostro compito prima è creare un linguaggio comune in tutti questi giovani, la seconda è renderli capaci di collaborare gli uni con gli altri, di mettere a frutto le loro capacità individuali, anche i loro percorsi di studi, quindi diciamo l'umanista, il poeta con lo scienziato, e poi dargli quelle competenze pratiche che vanno dalla scrittura alla capacità di interagire per esempio con i social media o di costruire degli eventi, sempre con un grandissimo rispetto per la fonte, in questo caso la fonte scientifica, e un rispetto per il pubblico, perché una cosa che spesso come comunicatori dobbiamo capire, e in realtà chi fa questo mestiere lo sa bene, è che quando una persona non ci capisce, e il problema non sta in chi non ci capisce, ma in noi che dobbiamo invece avere una facilità, un linguaggio e una, appunto, completezza, dobbiamo essere diretti.
Mi sembra il modo, siamo proprio in conclusione, migliore, diciamo, per concludere questa conversazione, che potrebbe naturalmente proseguire, soprattutto vista l'abilità anche proprio divulgativa, devo dire, di coloro che sono intervenuti quest'oggi e che ringrazio. Del resto li potrete entrambi trovare frequentando per esempio questo Master in Comunicazione Ambientale. Abbiamo ascoltato anche che Mario Tozzi sarà uno dei docenti, quindi www.centrostudicts.it per avere maggiori informazioni. Io ringrazio il geologo e anche il divulgatore Mario Tozzi. grazie Mario.
Grazie a voi.
Grazie tante, grazie naturalmente a Marco Gisotti, direttore scientifico proprio del Master Comunicazione Ambientale CTS. Grazie Marco.
Grazie a voi e un saluto a tutti quanti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro di sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con magari il mondo com'è, come potrebbe essere, la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.